Benvenuti ad una nuova puntata di MLS Soccer Italia, il primo podcast in Italia e in italiano sul calcio americano, creato appunto per far conoscere il fantastico mondo del soccer a stelle strisce. Attraverso l'analisi delle partite, ce ne sono state poche, ma le analizzeremo tutte, trattando i temi più caldi e più importanti che hanno caratterizzato soprattutto questa settimana. Io sono Federico Montalenti per questa puntata numero 34. Qui con me c'è Seba Trovato. Ciao Sebastiano.
Ciao Fede, ciao a tutti.
Un saluto a Max Cristina che oggi non è potuto essere con noi, ma gli facciamo i nostri saluti, sempre aggiornandoci sempre sui vari social, su quello che succede anche nella settimana in cui non ci sentiamo. Un saluto a Cristiano Van che ci ha lasciato un contributo che sentiremo tra pochissimo su quello che succede in Canada e un saluto anche ad Ale Cappelli che anche lui ci dà una mano con dietro le quinte con i vari pronostici e le varie idee di quello che sta succedendo. Ringraziamo ancora Alessandro Acquistapace che è stato con noi la scorsa settimana. Anche lui qualche pronostico, se non sbaglio, l'aveva azzeccato, quindi complimenti a lui. Allora, cosa è successo? Ci sono state le semifinali di conference, ricordiamo che noi registriamo giovedì, quindi la partita di stanotte di Sporting Kansas City Minnesota non ne sapremo il risultato, purtroppo l'hanno spostata, credo, per motivi televisivi a stanotte e hanno spostato di qualche ora, se non sbaglio, se non forse proprio di un giorno, anche la finale di Western Conference, appunto per dare la possibilità alle due squadre di recuperare un giorno in più. Ci sono state però le partite di Eastern e la partita di Seattle contro Dallas. Tu Seba, sei riuscito a vedere qualcosa? Ti ha sorpreso qualche squadra oppure tutto da copione?
No, la sorpresa è stata quella dei New England Revolution. È stata una bellissima partita. Io devo favorire Orlando, invece c'è stato il capolavoro tattico di Bruce Arena. Il buon Bruce ha azzeccato con Caldwell e Poster in mediana. A mio avviso Caldwell è migliore in campo. E hanno bloccato sul nascere le variazioni di Orlando. Poi non era facile bloccare Dichè, però ci sono riusciti soprattutto con Kessler. Nonostante lo stato potere fisico, è riuscito a bloccarlo. Poi le altre, Columbus è stata partita... magari si poteva immaginare, a mio avviso, Columbus è più squadra e forte in tutti i reparti, però è venuto, diciamo, lo scadere, poi magari ne parlo. La partita di Seattle era favorita, forse mi sarei aspettato più gol in questa partita da entrambe le parti, però un 1-0 che ha permesso a Seattle di qualificarsi.
Sì, allora parlando appunto della partita di Nashville, sappiamo che ha eliminato Toronto e si pensava avesse un po' più di pedigree per andare fino in fondo, invece poi il Columbus ha avuto la meglio, ha fatto vedere la differenza di esperienza in playoff. Toronto che ha avuto una notizia piuttosto difficile da digerire probabilmente, cioè il cambio della guardia, nel senso che l'allenatore Vanney ha deciso di lasciare la posizione appunto di capo allenatore e chissà dove cosa farà. Sicuramente un duro colpo per Toronto, forse sentiremo anche Cristiano. Un colpo che doveva già avvenire prima, oppure no? Oppure è giusto? Tu a caldo come l'hai vissuta? Seba?
Sì, mio avviso Vanni doveva lasciare dopo la finale della CONCACAF Champions League persa. Quella squadra che ricordiamo aveva anche Giovinco, per me è stata la squadra più forte mai avuta in Major League. Era giusto lasciare, però ha dimostrato di saperci fare. Io non sono un suo grande stimatore, ora si parla di lui ai Galaxy, però è stato un ottimo allenatore, è riuscito a far quadrare il cerchio, quindi grandi meriti e grandi applausi per lui. Vedremo dove va, magari dopo parlo, ma già so quello che si dice il nome per il sostituto a Toronto.
Allora, parlando, tu hai introdotto la CONCACAF Champions League, di cui ne parleremo dopo la finale di MLS Cup, perché hanno deciso le date, hanno deciso il luogo, quindi per quanto io non sia molto d'accordo sulla cosa, la sua sorella minore, cioè la CONCACAF League, aveva una squadra canadese ancora in ballo, che era il Forge FC, che era bicampione canadese, e si giocava una partita interessante dei quarti di finale contro la squadra di Haiti, giusto? Contro la squadra
Sì,
haitiana, giusto, Seba?
è giusto.
Ok, allora Cristiano ci ha voluto dare il suo contributo, ci ha spiegato un po' cosa è scomandata la partita e ci racconta quella che è la sua idea sull'allenatore di Toronto e ci racconta come qualche altra notizia che succede nella parte francese del Canada. Sentiamo Cristiano.
Bentrovati cari amici del podcast e bentrovati ai miei consueti compagni di viaggio. C'è tanta carne a cuocere in Canada c'è stata nel corso di questa settimana. Io vorrei partire subito, diciamo, col dato sul campo, quello che ha visto ancora una volta purtroppo il Forge FC che si è riconfermato campione della Canadian Premier League per il secondo anno consecutivo, 2 anni di vita alla Lega, è uscita dalla CONCACAF League, sarebbe una sorta di nostra Europa League di Coppa UEFA che dà anche la possibilità per la squadra vincitrice di accedere alla Champions League continentale. Non ce l'ha fatta a superare l'Arcaie, una squadra che ha sicuramente dalla sua una tradizione più antica nell'ambito del football, squadra haitiana, ce l'aveva quasi fatta almeno per 10 minuti, anzi quasi 25 contando l'intervallo, in quanto Kreutzer era andato a segno con un rigore proprio al 45esimo più un minuto, al 59esimo si è andati sull'1-1 e poi la lotteria dei rigori ha visto vincere la squadra haitiana per 4-2, proprio con poi un errore al dischetto tra gli altri di Kreutzer. Ovviamente è presto per uno scenario grande, probabilmente come la Champions League, dove ricordiamo ci sono tante squadre centroamericane forti e quelle di Major League Soccer, però sicuramente un orgoglio perché già dall'anno scorso il Forge ha fatto vedere che è capace di battere squadre sicuramente con un trascorso più lungo. Invece rimaniamo nell'Ontario, dove la notizia più importante è quella di Greg Vanney che lascia i Toronto FC. Dopo anni di successi, ricordiamolo eroe del triplete 2017, ma non solo, tante le coppe nazionali messe in bacheca, che dire, io ero uno di quelli che diceva che dopo la debacle post MLS Cup in campionato, quando nell'ultimo anno di Sebastian Giovinco i Reds non si qualificarono neppure ai playoff, Vanney aveva finito un ciclo. Così non è stato perché l'anno scorso, nel 2019, sembra un secolo fa davvero, con tutti gli avvenimenti che abbiamo vissuto quest'anno, Vanni e i Dreads riuscirono a risorgere dalle proprie ceneri e a riconquistare la oramai consueta finale con i Seattle Sounders. Quest'anno così non è andata, sicuramente una buona regular season dopo le incertezze del torneo di Orlando, però era giusto così. Io credo una cosa a Massimiliano, nelle nostre discussioni, Massimiliano Cristina, il direttore, diceva che sarebbe bello vederlo ad Atlanta, però io credo che anche lì, se vogliono ripartire da Vanney, bisogna, diciamo, ripartire da zero, esserci una rifondazione. Sicuramente Vanney, purtroppo, per come stanno le cose, anche a causa del Covid-19, non può ambire ad altri palcoscenici, se non qualcuno, diciamo, nell'ambito di una nazione vicina, come può essere la Liga Messicana, e anche sarebbe interessante. A me piacerebbe vedere Vanney, che è un tecnico sicuramente molto europeo, in campionati che comunque già hanno mostrato un'assonanza con la Major League, se non per quanto riguarda il gioco, almeno per quanto riguarda, diciamo, i rapporti di calciomercato, come possono essere determinate leghe tedesche, ma anche la Bundesliga propriamente, o le leghe scandinave. Però io Vanney lo vedrei bene in un'ottica di crescita a partire da una Scottish Premier League o proprio dalla Premier, ma anche dalla Championship, che è un campionato di tutto rispetto. Vedremo sicuramente tra queste alternative. Attualmente, se non prendi un Celtic o un Glasgow di Rangers, gli Atlanta United rimangono sempre la scelta migliore, ecco, diciamo così. Chiudiamo passando sulla sponda francofona della grande nazione, che è il Canada. Andiamo nella mia amata Montreal. Radio Canada aveva dato questa notizia che si era pronti a un rebranding, a un cambio di nome da Montreal Impact a Montreal FC. Come l'ho accolta? Io personalmente l'ho accolta male, perché io sono uno di quelli che pensa che la bellezza dell'incontro del soccer, del football, del calcio, del pallone con gli Stati Uniti d'America è bello perché ancora una volta vi è un melting pot tra culture, quindi prendere la bellezza dei sistemi di sport americani, compresi i nomi che ricordano un'identità forte, con la bellezza della palla così come giocata non solo in Europa o in America Latina, ma in tutto il resto del mondo. Questo si sta un po' perdendo a favore di questi nomi che ricalcano un poco i club europei, anglosassoni, anzi proprio del Regno Unito, ma anche in alcuni casi del Portogallo. Impact è un nome davvero forte, cioè ti dà proprio l'idea di un qualcosa di bello che suona bene sia declinato all'inglese che al francese. Perché mettere questo FC e perdere l'identificazione di una squadra prima che di un brand? Parliamo proprio a livello di cuore. E poi ricordiamoci che già loro hanno avuto gli FC Montreal, USL, seconda squadra, poi chiusa. Perché fare questa cosa? Onestamente non ne vedo proprio il bisogno, anche a livello di merchandising reputo molto più forte l'identità Impact. E non resta ora che salutarvi, diciamo, sarebbe alquanto preoccupante. E darvi appuntamento alla mia prossima partecipazione al podcast, spero a breve. Vi voglio bene.
Ringraziamo Cristiano, partiamo appunto dall'ultima notizia che ci dà, cioè quella del rebranding di Montreal, da Montreal Impact a Montreal FC. Cosa ne pensi? Una stupidaggine o il mercato ha bisogno anche di questo?
Ma le squadre americane si erano contraddistinte per i nomi un po' particolari, hanno voluto dare un cambio netto. Personalmente, questa mania, tra virgolette, inglese, sono tutti simili, non lo apprezzo, almeno per Montreal. Potevano avere magari più fantasia, anche se Montreal Impact a me piaceva. li contraddistingueva molto bene. Hanno voluto questo, sarà una delle tante. Vediamo un po'.
Appunto, appunto. Dicevi dell'allenatore in Toronto, tu hai qualche insider?
Si parlava di un allenatore, a me piace tanto, proprio dal punto di vista tattico, lo reputo anche idoneo. È stato quest'anno una stagione sfortunata la sua. Si parla di Ben Olsen, l'ex DC United. Si parla di lui per Toronto. Mentre ai DC dovrebbe andare un altro ex giocatore, ex scuola Bradley. Chris Armas, difatti, fa parte di quei giocatori dei Chicago Fire negli anni 90. Lui, Marsh, che erano sotto gli ordini, sotto la guida di Bradley. Quindi dovrebbe andare Chris Armas e DC United. Si parlava di questo in settimana.
Sicuramente, sicuramente interessante capire un attimo anche i DC dovranno voltare pagina dalla stagione appunto disastrosa, quasi salvata all'ultima giornata, ma comunque a mio parere giustamente poi finita come era giusto che finisse con quei risultati. Comunque andiamo al nocciolo poi della questione che sono state le semifinali di conference. Partiamo da quella in ordine cronologico che si è riusciti a vedere quasi tutti, una partita che avevamo idea di come potesse finire, più o meno, nel senso c'erano tanti che votavano appunto Orlando, invece New England ha giocato una partita pressoché perfetta nel primo tempo, nel secondo tempo si è fatta un po' più attaccare da Orlando, ma secondo me i limiti di una squadra giovane sono arrivati poi nel momento del bisogno, brutti, brutti interventi, un cartellino rosso inspiegabile e il rigore ovviamente purtroppo parato da Turner contro Nani. Dicevi appunto. Il genio tattico, però i limiti di Orlando secondo me sono visti.
Sì, più che altro caratteriali. Si ci aspettava tanto da giocatori come Nanni, Müller, e Pereira, che poi abbiamo visto com'è finita con l'espulsione netta, ma hanno deluso. Quindi proprio devono essere loro i trascinatori della squadra e in queste partite proprio devono essere loro a decidere. Ma così non è stato. Hanno indicato anche le varie conferme, praticamente per la squadra c'è, l'allenatore Pereira ha fatto un grande lavoro e verrà riconfermata. Poi si è avuto la sfortuna di trovare nel momento sbagliato New England, che gioca bene. Forse Arena, mettendo Buchanan nei difensori, ha un po' rischiato, però lui voleva mettere Gil, che tornava dall'infortunio, quindi quella mossa ha permesso di far giocare un 10 metri indietro a Nani, però era molto rischiosa, gli è andata bene. Poi, ripeto, come ho detto all'inizio, Caldwell e Polster hanno fatto una gran partita.
Chiaro, così appunto, e Gustavo ha anche tributato i suoi gol a Diego Armando Maradona. New England che passando così sarebbero comunque sicuri di giocarsi sia la finale di conference che la finale eventuale di MLS Cup fuori casa, chiaramente perché sono al numero più basso della classifica del campionato. Incontreranno Columbus che ha giocato una partita secondo me ad armi pari a livello poi di occasioni create non e, però poi nei tempi supplementari quando ci doveva essere l'accelerata da parte di una delle due squadre l'esperienza è venuta fuori. Secondo me poi ai punti come si dice vittoria meritata Nashville però ne esce a testa alta.
Sì, hanno fatto una partita pressoché uguale, identica. Il pareggio nei 90 minuti ci stava tutto, anche per esempio i tiri totali 17, tiri in porta 4 per squadra, possesso palla pressoché simile, poi l'esperienza ha fatto il resto. Ora New England troverà una squadra Columbus che è molto simile per modo di giocare ad Orlando, quindi vedremo un po' cosa ne uscirà fuori. Uno dei protagonisti quella partita la potrebbe decidere Nagbe, mi avviso, quindi un tiro da fuori ci può stare, però partita do favorita Columbus, però New England ci ha abituati a delle bellissime sorprese, quindi vedremo un po'.
Sì, bellissime sorprese, non si sono incontrati in nessuna occasione quest'anno, quindi sono secondo me due squadre che, come dici tu, sono simili e poi verrà fuori secondo me quello che si dice in tanti sport, dove la difesa ti porta a vincere i campionati, l'attacco ti fa vendere i biglietti, quindi la difesa di Columbus secondo me ha forse qualcosa in più, ricordiamo che torneranno i vari giocatori che erano positivi, non so tutti, il portiere Rom, adesso la pronuncia non la ricordo, ma comunque tornerà tra i pali e che è stato uno dei votato tra i 5 migliori portieri della stagione, quindi insieme allo stesso Turner, però secondo me la difesa di Columbus rimane un po' più forte. Anche se è una difesa che non attacca tanto quanto quella di New England. Vedremo, anche secondo me
No,
un
anche
piccolo.
perché, sì, scusa, anche perché giocando contro Gil, Bow e Barbary, gli esterni di difesa del Sydney devono stare molto, molto attenti, molto dietro. Quindi, a mio avviso, Columbus giocherà palla, passaggi corti e magari qualche verticalizzazione improvvisa, però sarà molto accorta. Perché se si vanno a giocare in attacco, palla avanti e tutto, rischiano un gran contropiede, non se lo possono permettere a questo punto della stagione. Da questo punto di vista hanno Porter, che è l'allenatore ex, come tu sai bene, Portland, che ha esperienza nei playoff, per me saprà giocare.
Sì. Dall'altra parte, nella Western, chi è abituato ai playoff era Dallas, era favorita dal pronostico, giocava contro la sfavorita, quella che aveva meno percentuali di tutte di passare. Dallas che a mio parere non è stata molto coraggiosa nel primo tempo e all'inizio del secondo tempo ha subito l'1-0. Su calcio d'angolo e non è riuscita, secondo me, a dare il colpo. È stata sfortunata, ha beccato un palo. La difesa di Seattle si è anche trovata preparata anche dagli attacchi di Seattle, però il colpo non è mai stato affondato. Forse l'inesperienza e la giovane età ha fatto tremare un po' le gambe, ecco, rispetto a una squadra che però doveva fare un sacco di gol, invece se i tre davanti non sono stati decisivi come al solito.
Ma sai, l'inesperienza non l'hanno dimostrata, non si è tanto vista. Loro sapevano di essere gli sfavoriti, la Cenerentola, chiamiamola così, e hanno voluto giocarsela. A mio avviso, hanno fatto una bellissima partita. Hanno pagato quell'errore sul calcio d'angolo dove O'Neal solo è riuscito a segnare, però sono usciti tra gli applausi. Se fossi un loro tifoso, l'avrei applauditi senza problemi. Se la sono giocata, hanno fatto bene. Hanno molto futuro davanti.
Sì, secondo me questa cosa qua, se sia Sporting Kansas City che Minnesota, che se hanno visto la partita, secondo me possono tirare un sospiro di sollievo almeno. Se Kansas City sicuramente avrà dalla sua, che se dovesse passare avrà il fattore campo dalla sua. Dall'altra parte, Minnesota è una squadra che può pungere, può far male. Secondo me Seattle deve cambiare, secondo me, metodologia, perché gli spazi non ci saranno come nella prima partita contro, adesso non mi viene in mente, non ci saranno quegli spazi, ci saranno molti meno spazi, come ha fatto Dallas, che è riuscito a chiudere la porta a Morris, a chiudere a Rui Diaz e a Lodeiro, è riuscito a chiudere abbastanza di tutte le linee di passaggio. Pensi che chi possa vincere tra Sponti, Kansas City e Minnesota riesca comunque a battere una squadra come Seattle oppure no?
Allora, Seattle rimane la favorita, però sono tre squadre che a mio avviso si assomigliano, soprattutto un Seattle con Minnesota fanno della fisicità, a mio avviso, la loro arma, sono squadre molto solide. Kansas City è una squadra che sa giocare bene, palla a terra, ha la fortuna di giocare in casa, anche se il pubblico non c'è, quindi però... questa, diciamo, è la loro arma. Quest'anno so che già sei contrario a quello che sto dicendo. A me non mi hanno fatto impazzire. Poi hanno fatto tutti quei gran punti. Magari sono stati meno spettacolari, più cinici. Però Seattle per me ha più esperienze a questi livelli. È importante, anche se sappiamo benissimo che Seattle gioca sempre con gli stessi uomini. Non gli piace cambiare tanto nomi, squadra, quindi gioco quasi a memoria. Mentre Kansas City e Minnesota hanno fatto più turnover. Vedremo chi è più in forma di queste squadre.
Sì, io ritengo sempre che le due squadre sono entrambe, sia Minnesota che Kansas City, due squadre molto più spumeggianti. Sì, Kansas City non meritava di fare tutti questi punti, però li ha fatti. E secondo me con un attaccante come Pulido, se dovessero passare, hanno la possibilità di avere un perno di attacco che Dallas non ha, fondamentalmente, e quindi di avere la possibilità di segnare. Stessa cosa per Minnesota. Se dovesse passare, comunque hanno dei giocatori che possono segnare. Reynoso resta un giocatore ritrovato, o comunque che si è ritrovato dentro da MLS, quindi molto, molto suo agio con tutte quelle che sono le situazioni di gioco. Non so, secondo me possono dare il filo da torcere ad Dallas. Poi giocare in casa, fuori casa, può essere magari in casa, se Dallas dovesse essere in casa contro Minnesota, potrebbe essere anche un'arma a doppio taglio, perché dai, stoppa confidenza, crea una situazione di difficoltà, come probabilmente è successo contro Dallas, secondo me.
Sì, poi tra l'altro Minnesota c'ha in questo periodo Molino che è molto in forma, quindi lì davanti sono molto veloci e giocano molto in verticalizzazione. Vedremo un po' come va a finire. Sono, ripeto, sia Seattle che
Kansas
Kansas
City.
City. Sì, che Minnesota sono squadre forti. Forse potrà decidere chi ci arriva fisicamente meglio. Quindi, perché alla fine l'abbiamo sempre detto, è la Major League, i playoff sono una maratona, quindi non una gara di velocità. La stagione è stata lunga e anche difficile per tutta la situazione che conosciamo bene anche qui in Italia. Quindi vedremo un po'. Partire è molto difficile da intuire. Vediamo un po' che succede. Io a questo punto preferirei anche che non fosse Seattle, più che altro per interrompere il dominio, almeno si cambia un po'. Il bello della Major League è anche questo, che ogni anno può vincere una squadra diversa. Toronto già è stata eliminata, vediamo un po' cosa succederà.
Esatto. Cambiare gli interpreti non è male. Pronostico di Columbus New England.
È bella partita, penso 1-0 Columbus.
Ok. E eventualmente il pronostico di Seattle-Minnesota o Sporting Kansas City-Seattle.
Beh, non lo so, vediamo un po'. È troppo presto per dirlo. Magari possiamo dire quello di Kansas City contro Minnesota. Tanto stiamo registrando prima della partita,
Quindi
come abbiamo detto.
nessuno spoiler.
No, no, esatto, quindi non. Forse un 3-1 Kansas City.
Bene, 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 vedremo appunto cosa riusciranno a fare. Ultime cose, vi ricordo, poi andremo anche nel dettaglio pian piano che la stagione finirà. Ci sono le prime situazioni di mercato dove le squadre stanno opzionando alcuni giocatori eventualmente per averli sotto contratto oppure per darli a Austin. Dicevi, Seba, dietro le quinte che Austin potrebbe fare una squadra molto, molto più forte di quanto si pensi, perché ci sono tanti giocatori, tanti buoni giocatori a disposizione.
E quello sì, allora bisogna capire intanto, ci sono tanti giocatori che non sono stati confermati ma che possono ritrattare, fare un nuovo contratto con la stessa squadra, quindi i punti interrogativi ancora ci sono. Abbiamo squadre che non hanno confermato giocatori anche importanti, a mio avviso, e squadre invece che hanno confermato giocatori che non avrei mai preso neanche
Ok.
gratis. Partendo da quest'ultimo punto, mi riferisco per esempio a Nashville, che ha confermato gente come Bagi, oppure come Anibaba, che sinceramente era meglio, sì, forse mandare in USL Championship, mentre per quelli là che non sono senza contratto, che ripeto, possono ancora firmare un nuovo con la squadra. Magari quest'anno hanno reso male o infortuni, quindi la squadra giustamente li vuole pagare di meno. Sono giocatori come Bingham dei Galaxy o Kitchen, sempre dei Galaxy, che sono liberi. Leggevo, mi sembra, anche Morrow di Toronto, che dovrebbe essere libero. Quindi Sapong. Magari so che qualcuno di noi di MLS Soccer Italia non apprezza tantissimo, però un giocatore a mio avviso importante, il gol li può fare sempre, quindi sono giocatori importanti. E la cosa più importante di Austin è che sarà l'unica a scegliere, mentre scorso anno abbiamo avuto Nashville e Miami che dovevano, diciamo, battersi tra di loro, anche se a mio avviso forse si erano già messi d'accordo. Quest'anno Austin si trova da sola, quindi può fare anche, può porre le basi di una buona squadra, non è male. Poi ricordiamo che già hanno Cecilio Dominguez, hanno preso il Paraguayo come DP, quindi possono fare una squadra discreta. Vediamo cosa riusciranno a fare.
Bene, 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 bene. Allora, noi siamo arrivati alla fine di questa 34esima puntata. Vi ricordo che le partite si giocheranno una domenica alle 21 e quella successiva, che non c'è ancora un orario, probabilmente sarà o nella notte tra sabato, appunto, tra domenica e lunedì, perché all'inizio si pensava a mezzanotte. E martedì. Comunque restate sintonizzati sul gruppo, sia sul gruppo che sul sulla pagina, perché ci saranno a parte i super pronostici. Come al solito, vedremo se ci saranno sorprese oppure saremo bravi, come al solito, a indovinare tutto. Io ti ringrazio, Seba.
Grazie a te, Fede.
Ringrazio, come al solito, Max Cristina. Ringrazio Ale Cappelli e Cristiano anche per il suo contributo che ci ha dato. E vi ricordo che il podcast lo potete trovare su tutti i canali di podcast, quindi Spotify, tutti i canali di musica, Apple Music, e Google Play, Spreaker e quel che volete. Noi ci ritroviamo prossima settimana. Ci spiace, ripeto, non essere riusciti a parlare bene della finale Western, ma sicuramente ne parleremo appena possibile. E ci risentiamo alla prossima settimana. Un saluto a tutti e buone finali. Ciao a tutti. Systems are offline.
Major League Soccer.